La città invisibile e fuori binario nel secondo appuntamento del ciclo Sotto le macerie del capitalismo, abusi in città, tra DASPO, regolamenti e ordinanze. Ne parliamo con il giornalista Lorenzo Guadagnucci, che coordinerà la discussione, e con i giuristi Sofia Ciuffoletti, ricercatrice del Centro Interuniversitario Adir Unifi, e Giovanni Conticelli, avvocato penalista. Questo l'intervento di Sofia Ciuffoletti.
In relazione alla gestione delle politiche urbane, al concetto di sicurezza urbana, c'è una deformazione, diciamo, in realtà genealogica, non professionale, figlia di storico. Per me il senso di questa riflessione che portavate avanti entrambe in relazione proprio alle politiche securitarie come si sviluppano all'interno dei contesti urbani, beh, Foucault forse direbbe che è ancora più risalente alla gestione della peste della lebbra, forse la questione, ma invece il punto che tu toccavi, Giovanni, è un punto, noi facciamo spesso riferimento a questo, però è un punto interessantissimo, cioè studiare quello che è avvenuto in quel momento storico negli Stati Uniti in cui l'articolo cui facevi cenno te è proprio Broken Windows di Kelling e Wilson, è un articolo dell'82, il momento storico è preciso, quindi dopo la fine delle politiche dell'apertura degli anni 70, in termini sociologici, della grande riflessione sociologica della scuola di Chicago, quindi quando si faceva sociologia scendendo per le strade sporcandosi i pantaloni. Lo dico perché ce lo ricordiamo forse ancora poco, e parlo anche di noi accademici, si andava a vedere il grande testo della sociologia, Park e Burgess, The City, lo dovremmo rileggere, cioè dovremmo comprendere, incominciare a capire, in realtà lo fanno gli urbanisti, noi per esempio i giuristi non lo facciamo, sbagliamo, i sociologi forse un po' di più, ma insomma lo dovremmo fare in maniera costante, andare a rivedere e rileggere la realtà sociologica delle città come veniva studiata e come dovrebbe essere studiata, cioè andando a sporcarsi i pantaloni. Ora è vero che i pantaloni si possono sporcare anche per andare a fare i fermi le tecniche di cui tra poco parleremo, quindi c'è un'attenzione, però il punto focale è che noi abbiamo perso la conoscenza concreta e reale di queste stesse città che poi tu dicevi bisognerebbe vendere, no? Come vendere, perché sono, viviamo a Firenze, quindi ne siamo ben consci, delle vetrine che attirano il turismo, attirano quindi tutto ciò che con esso viene. E però abbiamo lasciato questa conoscenza proprio alle forze dell'ordine. È interessantissimo l'articolo questo articolo che in pratica diceva, ma ve l'ha già detto Giovanni, in pratica diceva, se lasciamo, è un articolo tra l'altro di due, libera, perlomeno che è libero libera, cioè di due pensatori che di fatto poi non aderivano a quella destra a cui noi, la destra di governo locale, se parliamo di New York, no? La New York degli anni 80, conosciamo benissimo le politiche di Giuliani, di Bratton, cioè quelli che poi hanno costruito la tolleranza zero e hanno messo in atto le riflessioni sulle finestre rotte. I due nostri amici sociologi invece ne discutevano, e questo è il dato interessante, ne discutevano sulla base intanto di un articolo molto risalente agli anni 60 e dicevano, se noi lasciamo un quartiere, anche un bel quartiere, ma lasciamo impuniti i comportamenti devianti, loro li chiamano disorder, quindi comportamenti di disordine, diremo appunto di comportamenti devianti non penalmente rilevanti, ecco che quei comportamenti provocheranno, diciamo così, una immagine di lassismo, di non governabilità. Il governo dei fenomeni sociali è alla base delle politiche, cioè della politica, direi, con la P maiuscola, quella che mi sembra dai discorsi che fate oggi venga fuori con una fotografia di evidente cialtronaggine. Lo dico perché a fronte di quello che tu dicevi, Giovanni, cioè del fatto che c'è un piano norme effettivamente, poi sulla fragranza differita sono molto d'accordo, ma invece c'è un punto su cui secondo me va riposta attenzione. Io temo fortemente che la politica manchi di quella dimensione programmatica, di piano, di riflessione prospettica che noi vogliamo cogliere, o cerchiamo anche di cogliere, come giustamente, come critici della contemporaneità giuridica dei legislatori. Io temo che manchino veramente, perché a fronte di queste politiche, che sono politiche che, come vi ha spiegato Giovanni, incidono profondamente sui diritti nostri, sui diritti delle persone, non dei cittadini o delle cittadine, delle persone, cioè di chiunque stia qui e risieda in senso formale o informale in questi luoghi, quindi noi vediamo diminuite le nostre garanzie. È importantissimo il discorso che fa Giovanni sulle garanzie di difesa. Guardate, io già me la vedo tra poco una causa davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani che dirà che noi, l'Italia, viola per l'ennesima volta l'articolo 6, cioè il due process of law, si direbbe in ambito di anglosassone, insomma, e purtroppo anche l'habeas corpus, che però non è tradizione solamente anglosassone. L'habeas corpus, cioè l'idea per cui i poteri pubblici devono avere dei limiti, i limiti ai poteri pubblici vengono sostanzialmente nell'ambito appunto della teoria dell'habeas corpus, ma che è profondamente centrale all'interno della nostra Costituzione e del lavoro dei padri e delle madri costituenti, ce lo dovremmo andare a rileggere quei lavori dell'Assemblea Costituente, spesso lo si fa, ma insomma io veramente credo che sia importantissimo farlo. Ecco, l'habeas corpus vuol dire che il potere pubblico ha dei limiti evidenti e quando questi limiti vengono superati c'è un giudice a Berlino, in questo caso in Italia, un qualche giudice che pone sotto l'attenzione di un procedimento queste stesse persone, questi stessi pubblici ufficiali, perché il pubblico ufficiale non può essere portatore, diciamo così, di situazioni di privilegio. Non è una tradizione che dobbiamo relegare all'ambito per l'appunto dell'anglosassone o di common law, è una tradizione nostra, ce la dimentichiamo anche questa secondo me troppo spesso. Io sono su questo sempre molto preoccupata, quindi riprendendo l'articolo di Wilson e Kelling, riprendendo il concetto di vetri rotti, è da lì che noi possiamo effettivamente in senso appunto di analisi genealogico, storico-genealogica, andare a ricostruire le radici di tutte le politiche che hanno alla base questa triade del decoro, della degrado, termini antinomici, e della sicurezza urbana. Ma attenzione, sul piano dell'efficacia, perché poi appunto si valutano le politiche sulla base della loro efficacia, e giustamente Giovanni diceva è più una questione di percezione, quindi si sposta l'analisi da un dato di realtà a un dato di percezione. Ecco, io temo invece che dovremmo fare un passo ulteriore ancora. I dati di realtà di quel, diciamo, temperie sociale e politica davano un abbassamento dei tassi. Cioè è importante ricordarcelo di nuovo, perché altrimenti noi, se non ci ricordiamo la storia, leggiamo male la realtà, e secondo me la storia la studiamo pochissimo. ma davano un grande abbassamento dei tassi di criminalità, e le politiche di Rudolf Giuliani arrivano intatte ancora fino a De Blasio, cioè fino alla prima amministrazione di sinistra di New York. Uso sempre l'esempio di New York, ma veramente potremmo fare poi una ricostruzione anche in Italia e anche a Firenze, e anche sulla base di queste vostre riflessioni politiche che hanno un valore reale. Arriva De Blasio, prima amministrazione di sinistra, conferma quella stessa amministrazione della polizia che aveva portato avanti le politiche di Rudy Giuliani fino a qualche anno prima. Quindi è effettivamente un continuum, come voi dicevate entrambi, su questo sono davvero d'accordo. Un continuum che si basa su una valutazione problematica degli effetti delle politiche del come si dette, perché veramente poi così vengono dette, ma anche da noi, dei vetri rotti, dei broken windows. L'abbassamento che c'era stato effettivamente dei tassi di criminalità a New York, dove erano state applicate le politiche dei broken windows, erano in quel momento, quindi all'inizio degli anni 90, esattamente paragonabili all'abbassamento della tendenza dei crimini violenti che c'era stata in tutte le città statunitensi. Prendiamo Los Angeles, una città che sappiamo bene dalle letture, se non appunto dagli studi, è tipicamente il contrario, no? di New York, una città che non ha mai applicato in quegli anni le politiche della tolleranza zero, o comunque insomma per usare le politiche del broken windows. La criminalità diminuì in maniera drastica a Los Angeles al pari che a New York, quindi in due città dove le politiche erano effettivamente contrastanti, cioè, anzi direi proprio una dalla parte e una dall'altra. Arrivò qualcuno che cominciò a dire: studiamo un attimo appunto il fenomeno, e cominciò a pensare che forse l'abbassamento dei crimini violenti, che guardate, non svelo nulla di nuovo, perché secondo me da osservatori attenti e osservatrici attente quali siete lo avete già visto, letto e affrontato come argomento, si verifica e si è verificato ormai da due decenni anche in Italia. C'è uno sostanziale, e qui abbiamo un osservatore diretto di questa realtà, abbassamento dei crimini violenti, del numero, qui il dati Istat, perché purtroppo il nostro Ministero della Giustizia invece è tragico sul piano ormai dell'ufficio studi, quindi le statistiche ne troviamo più, ma l'Istat invece ce li mostra, e quindi se facciamo un'analisi sui dati Istat vediamo che effettivamente i crimini violenti, quelli che dovrebbero creare l'allarme sociale e l'allarme politico prima che ancora, cioè anzi dopo, insomma, ecco, quelli si sono drasticamente abbassati. Ora, si sono abbassati, non drasticamente, ma abbassati costantemente. La spiegazione dell'abbassamento dei tassi di criminalità nelle città statunitensi derivava da un sistema di flusso che chiunque studi, diciamo così, gli andamenti criminologici urbani conosce, e è stato però purtroppo a lungo sottaciuto, cioè quando si ha un grande rialzo nel tasso della criminalità, e questo guardate i grafici che trovate appunto, poi insomma se volete vi do tutti i riferimenti, ma trovate facilmente proprio in questa analisi che cerca di rileggere, fare un debunking di Broken Windows, il diagramma di flusso è esattamente, ha un andamento esattamente di rialzo della criminalità e di necessario abbassamento della criminalità. Non stiamo qui adesso a discutere delle motivazioni appunto in termini di riflessione criminologica. Il punto è che questo è un dato, e purtroppo infatti quello che è successo è che successivamente a Giuliani, che si dimette in odore di gloria, veramente, con appunto si ha un immediato, ma nello stesso momento in cui Giuliani era alla fine dell'ultimo mandato, si ha un aumento esponenziale invece dei reati violenti. Allora capiamo bene che il problema qui non è neanche andare poi a leggere o a vedere le questioni relative al sentimento e ai sentimenti, quelle andrebbero studiate in ogni caso, e sono d'accordissimo, esiste una percezione, esiste un'analisi della percezione che va fatta, però poi il problema è anche che i dati che poi dimostrano o sembrano dimostrare l'efficacia di alcune misure dovrebbero essere passati al vaglio di un'attenzione critica che noi stiamo veramente in parte perdendo. In Italia tutto questo invece è, come dire, in salsa un po' appunto di pomodoro, perché noi non abbiamo avuto neanche un'analisi critica dell'efficacia di queste misure, che invece bellamente si stanno e si sono prodotte secondo quella disamina giuridica che ci presentava ora Giovanni, e di quella anche di quella, diciamo così, contesto che Lorenzo ha ben descritto. In questo contesto una, diciamo così, ve lo dicevo all'inizio, iniziamo su questo, la conoscenza delle nostre realtà urbane è demandata alle forze dell'ordine. Ora, le forze dell'ordine è giusto che abbiano la conoscenza delle realtà urbane, sarebbe problematico il contrario. Il problema è appunto quali sono gli strumenti e quali sono poi le finalità che si attribuiscono alla conoscenza delle realtà urbane. E quando la conoscenza delle realtà urbane è demandata unicamente agli organi di sicurezza, ecco, quello invece è senz'altro un enorme problema, perché l'organo di sicurezza, con una, diciamo così, un mandato che è amministrativo e politico, va, diciamo così, verso azioni che possono poi, che sono quelle di cui parleremo a breve, senza avere alcun tipo di, diciamo così, oggi si parla, insomma, comunque retorica alternativa contro cui fronteggiarsi e scontrarsi. Noi lasciamo quindi in maniera molto, lasciamo campo molto ampio purtroppo a questa deriva che in Italia è stata da tempo denunciata. Io temo che sia stata denunciata piuttosto all'esterno che dall'interno, o che le denunce dall'interno abbiano piano piano, diciamo così, si siano piano piano, tranne gloriose eccezioni, un po' assestate e non pratichino la costante invece radicalità dello studio e del pensiero. Perché dall'esterno vi dico? Perché effettivamente i casi, il caso cui avete fatto cenno entrambi della grande disvelamento di una realtà evidente, cioè che in Italia c'è la tortura, la cosiddetta tortura di Stato, non la tortura quella che si può trovare tra privati, che è chiaramente fenomeno gravissimo, problematico e critico, ma la tortura di Stato, che è fenomeno estremamente più ricco di significato per chi vive in uno Stato di diritto, per i motivi che dicevamo prima, cioè che noi viviamo in uno Stato di diritto costituzionale, non solo in uno Stato di diritto, quindi in uno Stato di diritto dove vigono certe regole. Costituzionale è un aggettivo che ci dice una cosa molto semplice, che lo Stato di diritto non è fatto dalla maggioranza, che abbiamo integrato quelle critiche tocquevilliane al problema della dittatura della maggioranza e vi abbiamo inserito un articolo 3, un articolo 2, un contesto costituzionale che ci permette di tutelare le minoranze, tutelare quelli che non vanno a votare. Vi dico questo perché poi, insomma, stranieri, ma in particolar modo detenuti, i detenuti, tipica categoria di persone su cui si può abbattere la scure di qualsiasi politica, di erosione, lo dico un po' per ridere perché in realtà dovremmo parlare, è un termine eufemistico, della titolarità dei diritti. I nostri detenuti in Italia hanno una limitata, per esempio, ve lo dico così en passant, titolarità del diritto, che è il primo diritto per giocare al gioco democratico, che è quello dell'elettorato attivo. Cioè gran parte, la maggior parte dei nostri detenuti, per, come sa bene Giovanni, le norme contenute nel nostro codice, non hanno, sono privati per un tempo che talvolta è considerevole, del diritto di elettorato attivo. Quindi noi nelle nostre carceri, ora come sapete, insomma, si tenta di approntare qualche seggio, ma di norma c'è una impossibilità di accedere al voto o de iure, perché per l'appunto non si ha il diritto di elettorato attivo più in vigore, oppure de facto, cioè perché non si organizzano i seggi. È un ora voi direte, ma insomma sono detenuti, non ci mettiamo a parlare di queste questioni. Beh, insomma, in realtà è esattamente questo il problema, cioè come riusciamo a influire sulle politiche attive in tutti i campi, e in questo caso sulle politiche securitarie urbane, se le persone contro cui quelle politiche, qui ben l'avete sottolineato, c'è una, lo chiamano il diritto penale del nemico, c'è un, o del tipo per tipi d'autore, no? Il diritto penale per tipi d'autore, quindi categorie specifiche di persone su cui testare, mi piace questa, purtroppo questa immagine è tragicamente calzante, su cui testare una serie di politiche penali. Testarle poi, io continuo a dire, senza avere il beneficio dell'analisi di effettività, perché continuo a pensare che c'è una grande dose, purtroppo, di cialtronaggine, scusate questo termine un po' comune, ma non riesco a trovare uno migliore in questo momento, di vera cialtronaggine nel portare avanti ostinatamente politiche che non danno i risultati propagandati, sperati da quella stessa parte politica. Oggi poi parlare di parte politica è difficile, visto diciamo così, compagine governativa, ma insomma, di fatto è veramente complesso andare ad affrontare l'analisi dell'effettività. Tornando al tema quindi di ciò che succede nelle nostre strade, effettivamente chi è la prima che denuncia e che disvela il fatto che in Italia c'è la tortura di Stato è la Corte Edo. Di fatto è la Corte Edo, perché è vero che ci sono state pronunce interne, da parte dei tribunali domestici, ma con tutta la problematica e, diciamo così, le questioni effettivamente limitanti del fatto che in Italia fino a pochissimi anni fa, 2016, non esisteva il reato di tortura. Quindi l'unico reato inserito in Costituzione, se andiamo a vedere l'articolo 13 della Costituzione, è l'unico reato. Guardate, in Costituzione non ci sono reati, bellissima cosa secondo me, non c'è scritto mai si deve punire. C'è scritto a un certo punto nell'articolo 13, è punito chi provoca, porta avanti la tortura di Stato. È proprio chiaro come il sole. E noi in Italia questo obbligo costituzionale ce lo siamo veramente dimenticati fino a che non sono arrivate le sentenze di condanna molteplici della Corte Europea dei Diritti Umani. Sono molteplici, c'è Staro, Artesani, ce ne sono Azzolina, davvero tante, purtroppo, che denunciavano il fatto che in Italia non esistesse il reato di tortura. Il reato di tortura ha messo tanto tempo anche dopo le condanne dell'Italia a essere effettivamente inserito nel nostro ordinamento, per un motivo semplicissimo: c'è stata una fortissima opposizione di gruppi di pressione che ci sono, che sono reali, sono molto d'accordo su questa analisi, è un'analisi di realtà, non è che ci possiamo nascondere dietro le dita o un dito o più di uno. Ci sono, e sono anche, come dire, fanno parte del gioco i gruppi di potere. Il problema è avere una politica asservita completamente ai gruppi di potere e tirata per la giacchetta, per il giaccone, da questi e da quelli che hanno ovviamente più presa. Introdotto il reato di tortura, guardate, poi con tutte le cose che possiamo dire contro la formulazione di quella norma, perché chiaramente, insomma, questo è evidente, nella discussione parlamentare la norma ha perso grande parte della sua efficacia, del suo mordente. Io però credo, e sono una sostenitrice dell'idea per cui la norma e il diritto si fa nelle aule di giustizia e non si fa, non esiste il diritto nei libri, cioè esiste, certo c'è lì, quello bello tangibile, ma quella roba lì va messa alla prova della formulazione, dell'applicazione poi giurisdizionale, quindi delle nostre corti e conseguentemente il diritto al linguaggio giurisprudenziale, e per fortuna, dico per fortuna, noi stiamo avendo le prime condanne, sono veramente le prime, per il reato di tortura di Stato. Il primo reato, il primo caso di tortura di Stato è stato, mi dispiace, torno sempre al caso delle carceri, ma è stato proprio, non è tanto distante ovviamente, è stato proprio il caso di tortura all'interno del carcere di San Gimignano, che ha visto in primo grado condannati per il reato di tortura di Stato 10 agenti di polizia, non pochi, 10 agenti di polizia penitenziaria, 10 persone, erano 15 in totale, 5 sono adesso a dibattimento perché la sentenza di condanna in primo grado è stata fatta in rito abbreviato, contro una persona che per l'appunto oggi si può dire non è definitivo, e noi siamo convinti, io almeno, che si debba attendere la definitività della sentenza, ma insomma arriviamo effettivamente a poter dire oggi che anche all'interno del contesto dove dovrebbe vigere l'idea di legalità più stringente, più concreto, anche perché guardate, se all'interno del carcere non si fa reinserimento sociale attraverso una pratica costante, quotidiana di legalità effettiva, il carcere è inutile, io temo che lo sia, ma il carcere è inutile se non ancorato a un'idea di reinserimento sociale, anche perché banalmente questa è una questione, secondo me, su cui veramente noi dovremmo fare un fortissimo lavoro di discussione pubblica. La sicurezza, questo concetto di sicurezza urbana, di sicurezza pubblica, di sicurezza sociale, variamente quindi declinato in vari atti normativi o discorsi pubblici e politici, in realtà, che noi di solito leggiamo sempre come fortemente sconnesso con la tutela dei diritti umani, in realtà va di pari passo con la tutela dei diritti umani. E questo io l'ho appreso per l'appunto lavorando e studiando tanto il contesto penitenziario. Se noi pensiamo di fare sicurezza senza, in qualche modo, andando a tipica logica che noi abbiamo adottato sempre dagli Stati Uniti e sempre post 11 settembre, andiamo a erodere diciamo così, il capitale di sicurezza, scusate, di diritti umani che le persone hanno. Perché? Perché c'è un grande desiderio di sicurezza, c'è una grande richiesta di sicurezza. Noi, per garantire la sicurezza, come diceva Cioni, ce lo chiedono gli automobilisti, noi andiamo a erodere legittimamente porzioni di diritti. Ecco, io temo che queste, e credo che noi dovremmo davvero riflettere su questo, che queste politiche che sconnettono, mettono un muro di opposizione e rendono antagonisti i termini di sicurezza urbana, sociale, chiamiamola come vogliamo, comunque di sicurezza e la tutela dei diritti delle persone, sia da decostruire. Noi, credo, e abbia mostrato la sua fallacia, non soltanto la sua fallacia in termini teorici, filosofici, insomma, poi possiamo parlarne appunto come fossero questioni astratte, ma la sua efficacia pratica. C'è un maggiore senso di sicurezza? Non lo so, cioè, ora non ci rientro, ma nella questione Broken Windows sono Wilson e Kelling che discutono di una questione precedente, dicono c'è un maggiore senso di sicurezza dei cittadini, ma perché c'era stata una politica che aveva portato più poliziotti nelle strade. I poliziotti cosa avevano fatto? Non erano andati a fare la politica di Broken Windows, che ancora non c'era perché la stavano scrivendo in quel momento. Avevano semplicemente imparato a conoscere i contesti in cui stavano e avevano praticato quell'idea dell'illegalismo consentito, come direbbe Foucault, cioè l'idea per cui ci si conosce, si sa benissimo di chi, diciamo così, come funzionano e si strutturano i contesti sociali e si cerca di fare la mediazione, una mediazione. Strumenti di alternative dispute resolution, potremmo dire così. Ecco, questa roba qui poteva avere un senso. Io credo che ci siano forti problematiche anche nel lasciare l'alternative dispute resolution alla polizia, ma in ogni caso poteva avere un senso. Il problema è che invece noi abbiamo dimenticato completamente questa sfera e abbiamo fatto pressione unicamente sull'idea per cui, per l'appunto, le nostre forze di sicurezza devono conoscere per portare avanti fenomeni e politiche di pura repressione e pura erosione dei diritti delle persone. Secondo me invece ma questa non lo dico io, lo dice davvero con molta più pregnanza la Corte Europea dei Diritti Umani in tantissime condanne dell'Italia per violazione dell'articolo 3 di divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti. Un investimento nella tutela dei diritti, e in questo senso c'è l'enorme problema dei diritti sociali a cui facevi cenno te Giovanni, e quindi del welfare state, ma siamo nel contesto che siamo, la politica fa questo, analizza il contesto e porta delle soluzioni, purtroppo delle soluzioni che poi testa nella loro effettività ed efficacia. Ecco che se andiamo a guardare e qui concludo, ti chiedo di guardare giustamente l'orario e effettivamente senso chiudere, se andiamo a vedere quello che è successo in alcuni episodi, siamo a Firenze, tipicamente, proprio come dire, localmente definiti, fiorentini, quindi i fermi, i cosiddetti fermi con l'utilizzo del codice Floyd. Il codice Floyd è un termine coniato da Manconi, ma credo che funzioni molto bene, perché purtroppo c'era stato prima Garner, ce lo dimentichiamo sempre, ma insomma le tecniche di fermo a posizione prona, fermo a posizione decubito, la chiama la Corte Europea dei Diritti Umani, cioè la posizione in cui la persona viene fermata e messa appunto prona con un immobilizzazione che può rischiare di essere anche per l'appunto ostruttiva alle vie respiratorie, è in Italia, a Firenze, è stata portata avanti nel caso Magherini, e lo conosciamo tutti, in moltissimi casi che non conosciamo perché non sono stati denunciati. Solitamente purtroppo il problema vero delle persone a cui queste politiche sono mirate è che sono cosiddetti senza voce, quindi è difficile già che questo venga fuori. Magherini non era uno di loro, e infatti lo conosciamo il caso. Sono felice che, non felice che si sia prodotto, ma felice che il caso del signore di nazionalità senegalese, lo ricordo perché per l'appunto ha un significato pregnante, in quell'episodio lì ci fossero delle persone che hanno ripreso con il telefono quello che stava succedendo, e quello che stava succedendo era esattamente l'applicazione della stessa posizione su cui, attenzione, le nostre forze dell'ordine, io poi mi chiedo anche qui se però forse c'è un'idea di impunità ancora talmente diffusa che mi spaventa molto, mi spaventa vivere in uno stato di diritto in cui c'è un'idea di impunità per le forze dell'ordine, ma insomma, portavano avanti quella, compivano quell'atto nel momento in cui il caso Magherini, che pure è vero in Cassazione ha avuto l'esito che ha avuto, una soluzione urbi et orbis, e quindi tutti siamo felici e si torna a casa, è però caso non insomma caso rilevante sotto la lente d'osservazione proprio di quella Corte Europea dei Diritti Umani, che non è una corte messa lì perché a volte lo leggiamo sui giornali, non ce lo chiede l'Europa, ma ci sembra che questa Europa sia solo una grande rompicoglioni. La Corte Europea dei Diritti Umani, organo giurisdizionale del Consiglio d'Europa, non dell'Unione Europea, quindi di un sistema internazionale puro, le sue sentenze sono direttamente vincolanti. Cioè l'Italia non può esimersi dall'applicare quelle sentenze. Se la Corte Europea dei Diritti Umani ci condanna, non è una cosa su cui scrivere sui giornali che rogna questa Corte Europea che ci condanna sempre, è una cosa su cui tutti noi, mettiamo in termini utilitaristici, forse avrà qualche risultato, paghiamo qualcosa. Prima di tutto un risarcimento alla vittima, e sono risarcimenti altissimi, talvolta altissimi quando si trova l'articolo 3. Sì, talvolta meno, non la vedo, c'è una conoscenza anche del stile risarcitorio, e purtroppo anche lì gli stati fanno pressioni, ma insomma noi comunque paghiamo, ma paghiamo anche in termini generali, non soltanto appunto il risarcimento, paghiamo perché la Corte Europea dei Diritti Umani chiede, come per l'appunto è possibile che chieda nel caso Magherini, delle riforme concrete. Delle riforme concrete, quindi noi ripaghiamo un processo legislativo che avremmo potuto tranquillamente portare avanti nella discussione politica ordinaria, lo paghiamo di più perché lo paghiamo a prezzo di grande accelerazione. Il caso Magherini è pendente, ovviamente, non voglio fare previsioni di magnifiche sorti e progressive. Devo dire che, boh, insomma, detto qui tra noi, insomma, in un consesso che insomma, c'è abbastanza così, siamo pochi, nessuno mi denuncerà, ma insomma, credo fortemente che la Corte, con la sua giurisprudenza consolidata su questo punto, non veda di buon occhio questo tipo di atteggiamenti portati avanti dagli Stati membri. Ha considerato il caso Magherini, e questo è pubblico invece, un caso di impatto, cioè ha detto che questo caso avrà un enorme impatto sulla giurisprudenza della Corte stessa. Vuol dire in pratica che l'Italia è messa in allarme, all'Italia la Corte ha fatto una serie lunghissima di domande, chiedendo per l'appunto come mai questa pratica è stata portata avanti, una pratica che tra l'altro in una circolare di un mese prima, lo sappiamo tutti perché magari insomma, qui a Firenze conosciamo bene il caso, era stata considerata come una pratica altamente appunto sconsigliata dagli stessi organi, circolare del comando appunto dell'arma dei carabinieri, sconsigliata per tutta una serie di questioni che vengono attentamente esaminate in quella circolare, ce la dovremo andare a rileggere. Purtroppo quella circolare che faceva e poneva all'attenzione delle forze di polizia e dei comandi una grande attenzione appunto nel portare avanti queste pratiche è stata bellamente anche lì disattesa da una successiva circolare di qualche anno fa che elimina tutta questa grande bella riflessione di un mese prima del caso Magherini e riporta tutto allo stato precedente. Noi siamo oggi quindi in Italia in una situazione in cui quel tipo di comportamento teoricamente è legittimo. Io credo che al vaglio della non soltanto Corte Europea dei Diritti Umani, ma delle nostre corti interne, io vorrei veramente anche qui, e per fortuna ho una speranza nel ruolo della magistratura, che di fatto quel ruolo ha, cioè garantire diritti, ecco, nella discussione giurisdizionale, giurisprudenziale sulla liceità di quelle manovre, io credo si dovrà considerare quello che la Corte di Cassazione ha detto nella Mastrogiovanni, e qui concludo, che era relativa a una sentenza importantissima, ma relativa a una contenzione diversa, era la contenzione in ambito del TSO, non so se ricordate il caso Mastrogiovanni, povero signore, sottoposto a TSO, che ovviamente ha avuto fatto la fine del topo, come spesso accade in questi casi, con contenzione meccanica, attenzione, perché noi operiamo all'interno delle nostre dei nostri SPDC, dei nostri reparti psichiatrici, ancora la contenzione meccanica. Io anche questo sempre penso sia una cosa veramente impressionante, ma insomma lo facciamo. Ha detto che la contenzione è possibile soltanto in condizione, diciamo così, di stato di necessità. Ecco, io direi, ma lo chiedo a voi, se una situazione in cui un signore che vendeva roba per la strada, quindi quello che noi chiamiamo un ambulante, che sarà stato un po' preoccupato di essere fermato, angosciato, che sicuramente vive quella situazione di essere un fantasma nelle nostre società, che vivono praticamente tutte le persone che sono in Italia undocumented, quindi senza documenti, che noi lasciamo in quelle condizioni, poteva costituire la sua reazione, senza armi, da solo, una persona tra l'altro appunto di corporatura, se vogliamo andare poi a guardare quello, se quella situazione poteva essere descritta come stato di necessità, così come il caso Magherini d'altra parte. Ecco, se noi applichiamo la sentenza, il caso, diciamo così, Mastro Giovanni, i dicta della Corte in quel caso, alla situazione del signore senegalese, ma d'altra parte anche il caso Magherini, noi vediamo che abbiamo gli strumenti interni. Io sono felice che esista la Corte Europea dei Diritti Umani, ma abbiamo gli strumenti interni. Mi dispiace che siano solo strumenti giuridici, e qui chiudo. Temo che le nostre politiche, anche quelle penali, anche quelle sicuramente di sicurezza, come vi ricordava Giovanni, in Italia le misure di prevenzione sono state sanzionate poi dalla De Tommaso, ma anche dalla Corte Costituzionale in parte, siano demandate ormai unicamente all'azione dei giudici e delle corti, che resistono come baluardi dei diritti, e il loro ruolo è vero, ma il ruolo della politica, e questo è un'amara considerazione, in tutte queste vicende che noi abbiamo raccontato, viene davvero meno. Sono forti quelle politiche, quelle scelte legislative, purtroppo sono politiche che da una parte mostrano la loro ineffettività e inefficacia, dall'altra sono sottoposte al giudizio delle corti, che nella maggior parte dei casi le casseranno.